Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questo 21esimo appuntamento con il Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. Nelle precedenti chiacchierate abbiamo parlato del tempo trascorso da Edith a Gottinga, sia attingendo al settimo capitolo della sua autobiografia Storia di una famiglia ebrea, sia leggendo insieme il nono capitolo del testo Zia Edith, eredità ebraica di una santa cattolica, capitolo che porta il titolo Cara Gottinga. Proprio leggendo questo capitolo ci siamo imbattuti in un'espressione molto provocatoria che vale la pena riprendere. A un certo punto Suzanne, la nipote autrice del volume, dice: Edith ebbe per tutta la vita la tendenza a tenere per sé i suoi pensieri più intimi. In genere, ciò che le sue lettere comunicavano era solo una piccola frazione di ciò che la muoveva interiormente. Infine, ogni volta che qualcuno chiedeva di sapere perché fosse diventata cattolica o perché avesse scelto il Carmelo come sua meta, rispondeva in latino: Secretum meum mihi, questo segreto mi appartiene. In effetti, conoscere se stessi e conoscere un'altra persona è probabilmente l'impresa più complessa che ci sia. In ognuno di noi, infatti, c'è una sorta di area pubblica, ciò che noi stessi conosciamo e che mostriamo anche agli altri. Esiste però anche un'area segreta, che è ciò che di noi stessi conosciamo solo noi, aspetti che però gli altri preferiamo non mostrare. Ancora c'è un'area cieca, fatta di quella parte di noi di cui gli altri fanno esperienza, ma che noi spesso non vediamo. A tutti è capitato di restare sorpresi nel sentire altri dire cose di noi, del nostro modo di essere, che noi stentiamo a riconoscere. Infine c'è un'area inconscia, fatta delle potenzialità che ancora non abbiamo sviluppato, ma anche ripostiglio in cui abbiamo messo tutto ciò che, per vari motivi, preferiamo censurare o rimuovere. Nel conoscere se stessi, ciascuno deve fare i conti non solo con queste quattro aree, ma anche con dei meccanismi di difesa che filtrano la conoscenza stessa. Questi meccanismi di difesa, però, si frappongono anche tra noi e gli altri, quando ci accostiamo ad essi per conoscerli. I meccanismi di difesa nostri e quelli altrui, poi, interagiscono tra loro, cosicché riuscire a conoscerci e a conoscere davvero è un'impresa complessa e mai completa. È molto importante tenere presente questo fatto, perché ci mette in guardia da assolutismi e false sicurezze. Al contrario, ci permette di accostarci all'intimità nostra e altrui con estrema umiltà, con la consapevolezza che in ultima analisi si è sempre di fronte a un mistero. Il voler conoscere Edith, a partire sia dalla sua autobiografia, sia utilizzando altre fonti, quali appunto quella fornitaci da Susan Batzdorf, ha appunto questa finalità. Quest'oggi leggeremo insieme un altro capitolo di questo volume, intitolato Zia Edith. Sarebbe molto utile rileggerlo più volte, cambiando il focus d'attenzione. Una prima prospettiva, infatti, potrebbe essere come Edith viene presentata. Una seconda prospettiva, quali assonanze e quali divergenze rispetto a ciò che Edith dice di se stessa. Terza prospettiva, E noi, come abbiamo recepito Edith leggendo la sua autobiografia? Avendo la pazienza di riprendere la lettura, di rifletterci sopra, di spostarci di prospettiva, possiamo fare interessanti scoperte, utili ovviamente non solo in relazione a Edith, ma per qualsiasi altro rapporto umano, innanzitutto quello che noi abbiamo con noi stessi, poi con qualunque altra persona entriamo in relazione, soprattutto nella nostra vita quotidiana. Prima di iniziare la lettura del capitolo Zia Edith, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Capitolo 10 Zia Edith. Edith Stein aveva un rapporto cordiale con i suoi nipoti, maschi e femmine. Potrebbe sembrare che l'intenso affetto fosse indirettamente proporzionale al tempo trascorso con noi. Viveva lontano da Breslavia e le sue visite erano rare e perciò stesso molto attese e desiderate. Nel 1983 mio fratello Ernst Ludwig Bieberstein scrisse in un saggio dopo 50 anni dall'ultima volta in cui la vide. Era un po' come la fatina buona in una di quelle fiabe che era solita raccontare o leggere a noi quando veniva a Breslavia per una visita. Mentre le nostre altre zie, che vedevamo ogni giorno e che ci ammonivano spesso in loco parentis, richiamandoci all'ordine, alla pulizia, alla buona educazione, le consideravamo realtà feriali, zia Edith era per noi parte di un altro mondo. Non era l'unica, fra i suoi fratelli, ad apparire solo alcune settimane l'anno. Per me era soprattutto il fatto che zia Edith veniva da una zona conosciuta dalle saghe e dalle romantiche ballate e che identificavo con quelle. Era quello il suo ambiente, in un senso geografico e allegorico. E per quanto concerne la famiglia Breslavia, non sembrava appartenervi affatto, malgrado tutto l'affetto e la devozione che la univa a loro. Infatti, mi è sempre parso che in quell'ambito predominasse un'atmosfera grigiastra e feriale, diffidente verso tutto ciò che la vita aveva da offrire di gioia, luce, piacevolezza, e anzi che a queste realtà voltassero deliberatamente le spalle. Secondo quanto diceva mio padre, si prendeva il lato più oscuro di ogni cosa. Per zia Edith, invece, non era affatto così. Portava con sé un che di festivo, con le sue visite e la sua presenza. Almeno a noi sembrava così, e il quotidiano diveniva come una vacanza. Irradiava una gioiosa serenità, contagiosa per noi ragazzini, e mi pareva che attorno a lei nulla di brutale o di doloroso potesse accadere. Ricordo ancora con chiarezza come mi sentivo a mio agio in sua presenza e quale fiducia illimitata avevo in lei. Era la sola parente della sua generazione che sembrava prendere sul serio noi ragazzini, che ci ascoltava e parlava da pari a pari. L'amavamo fin quasi a esserne infatuati. Quest'immagine di bella fatina si dissolse dopo la rivelazione della sua conversione e la sua prossima entrata in monastero, con la sua partenza da quel mondo che avevamo condiviso. Per un bimbo di 10 anni, e anche per un nonno sessantenne, il passo non era più compatibile con l'essere lieve e gioioso al cui fianco tutte le ansie e i dolori sparivano. Questo aspetto era per noi oscuro, notturno, che nessuno capiva a fondo e che lei né poteva né voleva spiegare ad alcuno. Qui finisce la citazione. Già da adolescente Edith rivelò la sua attitudine di amabile e paziente governante dei bebè di sua sorella Else ad Amburgo. Ilse Gordon dice, ricordando sua zia: «Mia madre mi ha raccontato più volte come quella zia, così giovane, prese cura di me e di mio fratello, che aveva allora solo pochi mesi, mentre io avevo quasi 2 anni, e di come fosse davvero affidabile e capace in un'occasione in cui mia madre dovette assentarsi da casa per diverse ore». Ilse Gordon ricorda un episodio che, afferma, può sembrare poca cosa agli altri, ma che fu importante per lei in quel momento. «Quando avevo quasi 15 anni ed ero ormai troppo cresciuta per i vestiti da bambina, ed era molto difficile comperare nuovi vestiti, ricevetti una gonna blu marine da zia Edith, usata ma ancora in buone condizioni. Alcuni anni dopo, quando ero studente di università e avevo ben pochi quattrini, mi aiutò di nuovo con una somma di denaro, che oggi appare molto piccola, ma al tempo poteva bastare a finanziare una vacanza per due in una casa turistica nell'Umberger Heide. Molto si è detto del servizio generoso e capace di zia Edith in qualità di Croce Rossina durante la Prima Guerra Mondiale. Più tardi, in modo più informale, ebbe occasione di prendersi cura, in tempo di malattia, dei nipotini e delle nipotine. Era paziente e molto gentile e molto amata dai piccolini di cui aveva cura. Nel suo libro autobiografico Storia di una famiglia ebrea, ella racconta come le fu dato di assumere la custodia e la cura dei suoi due nipotini, Wolfgang ed Helmut, e della sua nipotina Lotte, figlia di suo fratello Arno, quando tutti e tre furono colpiti simultaneamente dall'influenza e allettati con la febbre molto alta. In questi tempi, molto prima della scoperta degli antibiotici e persino dei sulfamidici, le malattie infantili potevano durare per settimane intere ed essere anche fatali. Per Helmut, di 4 anni, la malattia culminò in polmonite e fu a lungo in pericolo di vita, ben dopo la guarigione dei fratellini. Un'intima relazione di sostegno si sviluppò tra il piccolo malato e sua zia, che continuò a lungo dopo il suo recupero. Edith entrò gioiosamente nel mondo fantasioso del bambino e ne divenne la sposina immaginaria, ed egli si sentiva in dovere di condividere con lei pasticcini e caramelle. Richiesto di narrare i suoi ricordi di quel tempo, mio cugino Wolf, fratello maggiore di Helmut, così ne scrive l'8 dicembre 1977. Verso il 1920 avevo 8 anni, Helmut 4 e Lotte 3. Eravamo ammalati di polmonite. Eva non lo era e perciò abitava con le zie durante quel periodo. Ci vollero 4 settimane perché io guarissi, ma 3 mesi per Helmut. Era davvero molto ammalato e zia Edith ne aveva cura. Wolf ricorda pure come i suoi cuginetti Gerard, Erika e lui stesso parteciparono a una scenetta scritta dalla zia Edith come intrattenimento per il matrimonio dei miei genitori nel dicembre del 1920. Gerard faceva la parte della cicogna che cercava di convincere due bebè, un maschio e una femmina, di accompagnarla presso i novelli sposi Hans ed Erna Bieberstein per essere i loro figli. Il divertente dialogo del copione entrò nelle leggende di famiglia. Ne conserviamo il testo e l'ho tradotto in inglese per i lettori cui potesse interessare. Nel 1987 mio cugino Gerhard Stein, che aveva allora 85 anni e che era il più anziano dei nipoti di Edith, ricordò questo episodio e alcuni versi di questa scenetta. Di ciò zia Edith racconta. E come fui orgogliosa quando, all'età di 10 anni, divenni zia per la prima volta. Anche mia madre amò subito con tutto il cuore il suo primo nipote. Malauguratamente c'era una parte meno luminosa di tale amore. Mia nonna ebbe difficoltà a trovare un modus vivendi con le mogli dei suoi figli, ed Edith nel libro Storia di una famiglia ebrea in genere appoggia sua madre. È critica delle capacità materne di Gertrude, moglie di suo fratello maggiore Paul, e mette in luce, in termini non troppo gentili, come questa mamma inesperta trascurasse il bimbo, riducendolo di fatto in una condizione pietosa. Citando Edith, allora mia madre lo portò da noi e con amorevoli cure della nonna e delle zie, tutti i mali scomparvero presto. Ogni volta che mia madre trovava il bambino ammalato e privo delle cure necessarie, lo avvolgeva in una grossa coperta, faceva venire un taxi e lo portava a casa con sé. Gerard ha passato da noi tutte le sue malattie infantili. Naturalmente la nonna, dalla quale generalmente tutti i bambini sono attratti, era la persona più importante per lui, molto più dei suoi genitori. Purtroppo Edith continua su questo tono, esprimendo non solo lo spirito critico che sua madre e lei avevano per la moglie di zio Paul, Trude, ma perfino attribuendo alla sua cura inadeguata la morte di Harald, fratello minore di Gerard, che morì per un caso trascurato di scarlattina all'età di 2 anni. Si può comprendere come questo trattamento nei riguardi di sua madre toccasse il figlio Gerard quando lesse le memorie di Edith negli anni 60. A quel tempo, entrambi i suoi genitori e la zia Edith stessa, che aveva raccontato quelle storie fuori di scuola, per così dire, erano periti nell'olocausto nazista e la pena per la loro perdita, oltre che la tristezza di fronte a ciò che Gerhard percepiva come un'affermazione ingenerosa ed eccessivamente critica della sua amata mamma, lo sconvolsero. Cita ora una lettera a Sir Josephine Coppell, datata 28 ottobre 1984, scritta da Gerhard Stein. Ogni venerdì sera, cioè la vigilia dello Shabbat, era celebrato in casa della nonna con una cena speciale. Mia madre non poteva essere lì in tempo a motivo del suo lavoro di modista. Perciò, dopo un po' di tempo, solo mio padre partecipava. E così rimase anche dopo che mamma rinunciò alla sua attività. questa assenza di mia madre alle cene del venerdì sera offriva alla nonna l'opportunità di influenzare mio padre con un effetto nocivo sulla sua vita matrimoniale, finché non fui grande abbastanza da porre fine alla faccenda. La sfiducia di mia nonna verso mia mamma portò anche ad un altro sfortunato e tristissimo risultato. In conseguenza di un attacco notturno di scarlattina, il mio fratellino minore Harald sviluppò un'infezione renale da streptococco. Poiché non fu diagnosticato in tempo, Harald si ammalò gravemente. Nonna suggerì di prendere un'infermiera a pagamento, che però non tenne mio fratello Harald abbastanza al caldo. Harald morì. Mia mamma non si riprese mai del tutto dalla morte di questa creatura. Dopo questa esperienza, prendeva sempre cura lei stessa di me quando mi ammalavo, soprattutto essendo ormai l'unico figlio che le rimaneva. Non permetteva a nessun altro di occuparsi di me. Quando presi la scarlattina e più tardi anche la polmonite, mia mamma mi condusse pian piano a guarigione. Al tempo del mio ingresso in terza elementare, i miei genitori mi mandarono dalla nonna per alcune settimane, mentre il loro appartamento veniva rinnovato. La diciottenne Edith assunse la revisione dei miei compiti. Quando il restauro fu terminato e mia mamma esaminò i miei compiti, rimase sorpresa dei voti bassi. La mia maestra disse a mamma che anche lei era sorpresa della mia improvvisa resa insufficiente. La maestra sottolineò anche che una mamma è la migliore verificatrice dei compiti di un figlio. Più tardi, quando Edith parlò con la maestra, deve aver ricevuto la medesima risposta. Infatti, quando mamma riprese, i miei voti divennero ben presto nuovamente accettabili. Questo fallimento dei suoi sforzi deve essere stato un colpo duro per Edith, che non sopportava risultati negativi. I racconti di Gerhard vanno più indietro di quelli di qualsiasi altro nipote di Edith, perché egli era il maggiore, di appena una decina d'anni meno di lei. Ecco alcuni aneddoti, come li ricorda Gerhard Stein. Quando ero alle elementari, lei era alle superiori della Victoria School, una scuola per ragazze. I suoi risultati erano così eccezionali che le fu dato il premio Schiller in occasione del 150° anniversario della nascita di Friedrich Schiller. Nonna mi disse, in quel tempo, come un giorno Edith sia tornata a casa con un grande mucchio di libri, le opere complete di Schiller. Una nota dice: questo aneddoto sembra contraddire un contenuto nella prima biografia di Edith Stein di Suor Teresa Renata Posselt, in cui ella cita Frau Ruben, figlioccia di Edith, che dice che sebbene tutti si aspettavano che il premio lo ricevesse lei, Edith, invece fu dato a Martha Ritter, la nostra capoclasse. Tuttavia, la signora Ruben ricorda che questo episodio accadde nel 1905, nel centenario della morte di Schiller, mentre Gerhard Stein cita il 150° anniversario della nascita di Schiller, che avrebbe avuto luogo nel 1907. È perciò concepibile, ma improbabile, che mentre Martha Ritter ricevette il premio Schiller nel 1905, un premio simile l'abbia ricevuto Edith 2 anni dopo. Riprendendo la citazione di Gerhard Stein, sempre a quel tempo stavano rinnovando l'appartamento dei miei genitori. Così fui mandato a casa dalla nonna. Edith prese l'incarico di vigilare sui miei compiti. Ciò non era facile per lei, a motivo della mia poca abilità, ma vi si applicò con grande diligenza. Una nota dice: si noti la divergenza fra questa versione e quanto da lui descritto nella lettera che abbiamo poco fa letto. Non sorprende che il punto di vista di Gerolstein su alcuni episodi differisca da quello di sua zia. Conferma il vecchio adagio che ogni racconto ha due facce. Oggi, tutto sommato, ci rattrista leggere nel libro di Edith un tratto così negativo della cognata, senza alcun apprezzamento dei suoi talenti musicali e della sua bontà d'animo. Parecchi mesi dopo la morte di mio cugino Gerard, mi fu dato accesso ad una serie di lettere inviate dai suoi genitori a lui negli anni 1940-42. Queste lettere struggenti dimostrano lo spirito indomito di questi due anziani, rimasti a Breslavia, in Germania, sperando contro ogni speranza che il loro numero d'attesa fosse chiamato in tempo per consentir loro di raggiungere il porto sicuro d'America. Cercando di trovare qualche diversivo in quegli anni di sempre maggiore indigenza, ordinanze restrittive, cibo e combustibile insufficiente, facevano qualcosa di più che sopravvivere. Zia Trude continuò a suonare musica classica a casa sua per molti amici che la pensavano come lei. Suonava anche la viola in un complesso di musica da camera. Qualche volta c'era un quartetto, a volte solo un trio. Man mano che alcuni dei musicisti nel complesso venivano deportati, altri ne prendevano il posto fino a luglio 1942, quando toccò a Paul e a Trude e furono condotti a Theresienstadt, dove morirono entrambi poco tempo dopo il loro arrivo. Le lettere all'unico figlio riflettono una grande dignità, rassegnazione e apprezzamento delle piccole gioie di cui potevano ancora godere attraverso la musica e ricevere qualche pacco di cibo mediante un conoscente dalla Svizzera e mediante l'aiuto dei parenti ariani di Erta, moglie di Gerhard. Wolf, il figlio maggiore di Arno Stein, ricorda che zia Edith scriveva poesie per i compleanni di sua mamma August e gliele faceva recitare dai nipotini. Poiché avevo parecchi anni di meno, io ricordo solo la scenetta composta per gli 80 anni della nonna nel 1929. A quel tempo il mio fratello minore e io, rispettivamente di 7-8 anni, eravamo già in grado di partecipare. Fummo vestiti in costume rococò, con parrucche candide, io con una crinolina rigida e scomoda, mio fratello con una giacca di velluto nero, colletto e polsini a volani, e ballavamo un lento minuetto di Mozart. Invidiavo i cugini più grandi, perché loro erano vestiti come flappers e cantavano al suono delle melodie popolari del tempo, e mi parevano molto più divertenti. Durante le visite annuali di mia zia, noi bambini attendevamo con particolare desiderio l'ora delle sue letture, allorché ci riuniva attorno a sé per leggerci alcuni dei suoi racconti preferiti, che sarebbero divenuti tali anche per noi. Mia madre aveva stabilito che leggere a voce alta per noi fosse una delle usanze preferite della cena, dal momento che il babbo e lei avevano l'abitudine di mangiare più tardi, dopo che noi eravamo stati messi a letto. Ma quando veniva in visita la zia, aveva la propria ora per i racconti, allargando il cerchio, così da includere tutti i nipoti e le nipoti disponibili. Ricordo soprattutto le vicende di Nonni e Manni, due ragazzine dell'Islanda che avevano le più eccitanti avventure marinaresche. L'autore, Jan Svensson, era un narratore consumato, che tesseva le sue trame così da vincerti e tenerti sospeso nell'eccitazione, sicché finivamo tutti a star seduti in pizzolla sedia. Quando scoprii che mia zia conosceva personalmente l'autore, le chiesi se poteva aiutarmi a scrivergli una lettera per fargli sapere quanto ci erano piaciuti i suoi libri. Alcune settimane dopo fui felicissima nel ricevere una sua risposta, forse la prima lettera da autore noto. Se ricordo bene, era diventato un religioso e viveva in un monastero nella sua nativa Islanda. Questo fatto forse piantò in me i primi ardenti desideri di visitare i paesi scandinavi e di un amore romantico per l'oceano. Quest'ultimo desiderio lo potei soddisfare per la prima volta quando mia madre venne con noi al Mar Baltico e là avemmo la nostra prima percezione dell'oceano. Dovette attendere fino al 1997 per soddisfare il mio desiderio della Scandinavia, allorché mio marito e io ci unimmo in un viaggio di gruppo in Danimarca, Norvegia e Svezia. Era un viaggio breve che ci offrì appena un assaggio di quei paesaggi. Ma non ho ancora visto l'Islanda, dove i miei eroi, nonni e manni, fendevano le acque agitate del mare del nord. Mia cugina, Lotte Sachs, sorella minore di Wolf, scrive: «Ricordo con piacere di noi bimbi seduti sul pavimento in semicerchio attorno a lei, Edith, mentre ci narrava o ci leggeva i racconti. Mi pare fossero storie dell'Islanda e della Norvegia». È una lettera datata 10 novembre 1997. Lotte, tuttavia, ricorda pure che eravamo ammoniti di comportarci per bene. Allora potevamo udire il brusio di un conversare serio e sottovoce. Quando la zia era disposta a spendere un po' di tempo con qualcuno di noi, appariva con un sorriso e una parola accogliente. Quelle occasioni erano da noi molto apprezzate e ricordiamo anche oggi questi momenti preziosi. Non dubito che zia Edith, che non aveva figli propri, sentisse vero affetto per i suoi nipoti e che le loro vite le stessero davvero a cuore. Nel suo scambio epistolare con me, rispondeva sempre con interesse empatico ai miei timori e alle mie preoccupazioni. Negli anni 30 l'andare a scuola era per me una lotta quotidiana penosa, essendo l'unica alunna ebrea rimasta in tutto l'istituto. Sentivo spesso che dovevo abbandonare il mio vero essere quando uscivo di casa ed entravo in quel mondo in cui prevaleva l'ideologia ariana e la propaganda antisemita e dove quasi tutti, tranne io, appartenevano al Bund Deutsch Mädchen, cioè all'alleanza delle ragazze tedesche, che indossavano un uniforme marrone e lo spillone con la svastica. A scuola dovevo badare ad ogni parola e dire solamente ciò che era politicamente corretto e sicuro. A volte supplicavo mio padre di lasciarmi trasferire alla scuola superiore ebraica, ma egli rimaneva fermo. Dovevo mantenere le mie posizioni, il mio diritto allo studio nella scuola comunale. Dovevo studiare sodo e col massimo rendimento. Nessuno doveva poter trovare ragionevolmente difetto nel mio lavoro. Il carico era pesante e zia Edith mi scriveva di tanto in tanto alcune righe di incoraggiamento, intuendo le mie difficoltà. Le sue lettere menzionavano a volte il rammarico che non potevo farle visita nella serenità claustrale del Carmelo. Avrei potuto trovare pace e riconciliazione colà, ma non accadrà. Anche quando lasciammo la Germania nel febbraio del 1939, non ci fu possibile combinare di fermarci a Echt in Olanda, dove ormai viveva mia zia. In retrospettiva, la pace e la serenità di cui parlava potrebbero sembrare illusorie, vedendo come lei stessa fu poi sradicata improvvisamente dalla sicurezza di quelle mura e condotta a morire. Eppure sono certa che la pace che trovò tra quelle mura era in realtà dentro di lei. Avrebbe potuto condividere questa pace interiore con i suoi parenti inquieti? Quando mia cugina Lotte migrò in America, sostò per una visita al Carmelo di Colonia. Allora aveva 18 anni, viaggiava da sola, verso un futuro incerto, abbandonando amici e parenti. Sua madre l'aveva preceduta per aprire la strada. Il suo ricordo di quella visita è breve e scarno. So che andai in treno viaggiando di notte, arrivai là di buon mattino e presi un taxi fino al convento. Là la vidi attraverso la grada. Mi pare che parlassimo poco. Mangiai la prima colazione. Mi passò un libricino che non ho più, 61 anni dopo, mentre si recava in America. Tuttavia, questo racconto ebbe un seguito. Alcuni giorni dopo avermi scritto, mia cugina ritrovò il libretto che zia Edith le aveva dato in ricordo della sua visita. Non era né un testo religioso né un libro a carattere missionario volto ad influenzare Lot affinché si rivolgesse al cristianesimo, ma una novella. Ciò mi incantò perché il mobile libreria di mia nonna conteneva una serie completa delle opere di quell'autore e da adolescente lessi parecchi suoi racconti. Forse era uno degli autori preferiti anche di zia Edith. La scelta fatta da mia zia di un dono da Dio per la sua giovane nipote getta luce anche sulla sua riluttanza a compiere tentativi di proselitismo verso i membri della sua famiglia. Zia Edith affermava il proprio diritto di professare la sua fede secondo coscienza, ma nel contempo non presumeva di avvantaggiarsi delle relazioni affettuose per fare del proselitismo tra i suoi parenti. Dio permise che venisse ad udire commenti indelicati da parte delle sue compagne di noviziato circa le sue origini ebraiche. Una volta mostrò fotografie dei suoi nipotini e nipotine. Mio Dio, quanto si vede che sono ebrei, affermò presuntuosamente una suora. Non ho quasi alcun dubbio che le foto in oggetto ritraessero mio fratello e me. Non definirei il silenzio di Edith di fronte a una simile mancanza di riguardo come umiltà. Sono certa che ne fu profondamente ferita e perfino rattristata nel realizzare che l'antisemitismo era presente anche entro i confini della sua nuova dimora carmelitana. Tuttavia, nessuna risposta avrebbe potuto rimediare tale situazione. In verità, non fui mai così presuntuosa da considerarmi la nipote preferita della zia Edith, né ho alcuna idea di come questo aggettivo si insinui talvolta nella letteratura. Credo davvero che ciascuno di noi nipoti, 11 in tutto, avesse un vincolo singolare con lei. Le scrivevamo tutti, e per tutti noi zia Edith godeva di un'aura speciale che la distingueva tra tutti gli altri nostri zii e zie. Con la parola aura non intendo l'aureola della santità. Per noi zia Edith era, è e rimane un membro bene amato della nostra famiglia, le cui cordiali qualità umane saranno per noi un'eredità durevole, a prescindere da ciò che potrà accadere alla sua immagine ufficiale o al suo. Siamo così giunti al termine di questa nostra conversazione. Ci diamo appuntamento per martedì 29 ottobre. sempre alla medesima ora. Ricordo che è possibile riascoltare o scaricare la chiacchierata di oggi sul sito www.edistein.name. A risentirci tra 2 settimane.